Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Cari amici, ben trovati da Laura De Luca. Il protagonista della nostra storia di oggi è un giovane appassionato studioso di arte e di filosofia, pittore anche, ha dedicato recentemente uno studio al Sodoma, è stato anzi vicepresidente del comitato per le celebrazioni del Sodoma, è un saggista, un conferenziere, un esperto d'arte, curatore di mostre. Cito per esempio l'anno scorso la Triennale di Roma, esposizione internazionale di arti visive. Si definisce uno studioso periferico, e nel senso che la sua formazione è in campo artistico e in campo filosofico è dovuta alle sue letture, appunto ai suoi studi personali. E ho il piacere di presentarvi il conte, appunto, Daniele Radini Tedeschi. Benvenuto.
Grazie.
Non è dato sapere l'età.
No,
ma posso assicurarvi che è molto bassa la sua età, si aggira intorno ai 30 anni.
Tutti i restauri.
e ci racconta la sua storia attraverso, vorrei permettermi di chiamarlo così, una sorta di alter ego, un altro grandissimo artista che ha studiato da vicino attraverso due saggi, uno è da poco uscito, Caravaggio. È infatti uscito per De Luca Editori d'Arte, Caravaggio o della Vulgata. Allora Conte, gli scopi di questo libro travalicano un po' la figura di Caravaggio. Evidentemente il protagonista dello studio è Caravaggio, ma diventa Caravaggio simbolo di qualcos'altro che ci interessa da vicino, che interessa da vicino i nostri tempi. Dalla fine del Cinquecento a noi, Caravaggio è portatore appunto dell'esigenza di una vulgata, di una traduzione, di un trasferimento di qualcosa, di una innovazione.
Sì, è vero. Allora, già dal titolo si capisce un po' quello che io ho voluto intendere con questa pubblicazione, Caravaggio o della Vulgata, tanto che anche con l'editore all'inizio c'era stato un divertente, si può raccontare un piccolo aneddoto, questo o della Vulgata volevano metterlo in corsivo come sottotitolo, ho detto no, non è il sottotitolo, è proprio il titolo, Caravaggio o della Vulgata.
Mi scusi,
sì.
Ricordiamo per chi non lo conoscesse direttamente che la Vulgata,
certo,
cioè la traduzione latino della Bibbia,
sì,
è legata a Caravaggio perché uno dei suoi dipinti più famosi, lo dica,
sì,
lei,
sì,
raffigura.
San Gerolamo, ne ha fatti ben tre, quindi non è un caso che un pittore come Caravaggio, che diciamo ha quei soggetti, li ripete, magari di San Francesco possiamo conoscerne due autonomi, poi è vero San Francesco è inserito anche nell'opera oggi ormai trafugata che stava a Palermo, però quindi, San Gerolamo ne fa ben tre autonomi.
Quindi fu attratto da questo tema di Gerolamo,
sì,
che traduce la Bibbia in latino,
sì,
quindi per il popolo.
Certo.
Siamo negli anni della Controriforma, è importantissimo la diffusione della fede in quegli anni, prego.
E quindi Caravaggio fa questo, comprende, magari anche forse involontariamente o appena in una maniera certo non così teologica come lo aveva fatto, compreso San Gerolamo, l'importanza di trasmettere un sapere, e questo sapere lui lo fa attraverso la pittura. La Controriforma e appunto il protestantesimo prima aveva causato una crisi immensa, ma soprattutto la crisi non era solo quella, diciamo, dei protestanti, di Lutero e poi di Calvino, ma era una crisi sui valori della teologia, in quanto Lutero, come ho sottolineato nel mio volume, ha spostato dall'altezza teologica, spirituale della speculazione, lo ha portato a un livello morale,
sulla morale,
e quindi Caravaggio cosa fa? Non accetta questo discorso, e lo si può vedere anche in alcune opere emblematiche, quando si parla di transustanzazione, che era quella tomistica di San Tommaso d'Aquino, si vede Caravaggio vi aderisce, non aderisce alla consustanzazione di Lutero a proposito dell'Eucarestia. Non abbiamo un'ultima scena di Caravaggio, però abbiamo la scena in Emmaus e ne abbiamo abbiamo due versioni, quella Mattei e quella Patrizi. In quella Mattei, che è più giovanile, la frutta sì, sembra essere un accidente, diciamo, a livello filosofico, un qualcosa di messo lì e di oggettivo. Nell'altra, nella Patrizi, invece, questo pane, questo vino hanno un significato eucaristico molto profondo, e lì possiamo vedere lui ha compreso perfettamente quello che diceva San Tommaso a proposito della transustanzazione, cioè questa parola sta a significare che nel momento in cui si spezza il pane e si beve il vino è Cristo. Quello lì è divino, diventa divino quel pane e quel vino, e non è metafora come diceva Lutero o simbolo come dicevano altri pensatori, altri teologi, ad esempio svizzeri. Pertanto notiamo come Caravaggio in questo, senza essere magari un teologo, senza essere un grandissimo sapiente, ma lui lo capisce e lo mette in atto.
Attraverso l'arte parlare di Dio.
Sì.
Attraverso l'arte riportare il discorso su Dio alle altezze teologiche.
È vero.
E discostandosi quindi dalla deviazione, tra virgolette, morale o moralistica portata dal protestantesimo,
sì,
portata da Lutero. In questo Caravaggio fu personaggio emblematico della Controriforma, lei così lo presenta,
sì,
in questo libro, mettendolo anche in relazione col grande apporto che agli anni della Controriforma venne dato dalle grandi famiglie religiose, i gesuiti in primis, ma poi anche altri importanti ordini religiosi.
Sì, questo
quindi
è un punto, infatti, questo è un punto importante del mio libro, perché su Caravaggio c'erano stati degli studiosi che avevano voluto vedere un pittore quasi marxista, e questo deriva dall'impostazione che ne aveva dato Longhi. Altri studiosi poi hanno cercato
massimo
invece...
Massimo studioso di Caravaggio in Italia.
Uno dei massimi studiosi, certo.
Sì.
Altri studiosi invece avevano aperto delle strade diverse dicendo sì, Caravaggio ma è anche un pittore religioso. Però secondo me l'errore di quelle letture è quello di aver avvicinato la figura di Caravaggio agli ordini mendicanti, ma soprattutto agli oratoriani, cioè i seguaci di San Filippo Neri, oppure ai cappuccini. È un errore questo, e nel mio libro l'ho chiarito bene. Perché è un passo un po' difficile, adesso cercherò di renderlo più facile possibile. In quell'epoca c'erano due famiglie, diciamo, e queste famiglie non erano solo religiose, erano anche politiche, in quanto c'erano i filo francesi e i filo spagnoli in Italia, in quanto le due grandi potenze di Francia e Spagna
si giocavano le sorti di questo paese. Sì.
E anche dal punto di vista religioso. Appunto, a livello religioso, gli spagnoli erano legati a Sant'Ignazio di Loyola e ai Domenicani, a Domenico di Guzman. A loro volta prendevano spunto dalla filosofia di San Tommaso d'Aquino e ancora indietro da Aristotele. L'altra famiglia invece era quella filofrancese, che era quella appunto di San Filippo Neri, degli oratoriani e dei cappuccini, che oltre a essere vicini politicamente alla Francia, derivavano da Sant'Agostino a livello teologico e a livello filosofico da Platone. Quindi siamo proprio siamo due alberi genealogici completamente diversi. L'errore di quegli studiosi che hanno voluto vedere Caravaggio un filo francese è appunto, e soprattutto un oratoriano, consiste proprio in questa miopia, nel non aver compreso quanto in lui ci fosse quella religiosità iberica. Se uno vedesse la Maddalena in estasi, sembra un'anticipazione di Bernini, della Santa Teresa d'Avila di Bernini, o della Ludovica Albertoni, e anche di Velázquez, la famosa estasi di San Tommaso d'Aquino. Quindi quando si parla di estasi, l'estasi a livello carnale, a livello corporeo, ecco, quella è un'estasi iberica, e Caravaggio fa quell'estasi, quindi è tutto opposto rispetto alle estasi dei francescani o dei cappuccini.
Più ascetiche, diciamo, tant'è vero che...
Più ascetiche, invece queste sono più mistiche.
Ecco, qui infatti è noto, insomma, l'approccio carnale,
e Caravaggio aderisce proprio a questo.
No? Proprio di...
Poi, scusi se interrompo, ma politicamente Caravaggio a un certo punto, sappiamo che dopo aver lasciato Roma va a Napoli, dove c'era la potenza spagnola, in Sicilia, e poi voleva andare in Spagna, perché questo era il suo desiderio, quindi con la Francia non c'entrava proprio più niente.
Queste sono le opinioni artistiche, storico-artistiche del conte Daniele Radini Tedeschi, che è protagonista della nostra storia di oggi, studioso periferico, come si definisce, di arte e di filosofia. E chi va per periferie, ce lo insegna Papa Francesco, che viene dalla periferia del mondo, come ha detto di se stesso, fa sempre degli incontri eccezionali. Conte, perché si è appassionato di storia dell'arte? La sua casa di famiglia, immagino, sarà piena di tesori artistici, di grandi capolavori ereditati nei secoli. E lei, come... Non era per niente scontato, voglio dire, che un rampollo di una famiglia di questo tipo si appassionasse, no, a questi coinquilini eccellenti. Come è avvenuto questo innamoramento domestico? E poi...
Io ho cominciato sin dall'infanzia ad appassionarmi di arte, di pittura, di scultura. Ho praticato il piacevole mestiere di pittore per molto tempo e... Io mi ero appassionato tantissimo all'arte del 500 e del 600. Diciamo, all'inizio i miei gusti erano legati addirittura alla statuaria greca a Prassitele, su tutti quanti, il maestro appunto della grazia. E questa grazia io l'ho ricercata in ogni epoca, quindi quando mi trovo dinanzi a un quadro o mi sono trovato dinanzi ad una collezione, ho sempre cercato attraverso la varietà della scelta di individuare quei quadri, quelle opere piene di questa grazia che la caris è una virtù superiore, secondo me. Non c'entra solo con l'estetica, è relativa proprio ad una dimensione interiore che bisogna cercare. E quindi, ripeto, da bambino, certo, vedevo tutte queste opere, tutti questi dipinti, andavo ai Musei Vaticani, mia mamma, ricordo, mi portava sempre a vedere il Laocoonte, che oltretutto si collega, questo è un altro aneddoto divertente, io sono appassionato molto di animali, e... Cioè, andavo a vedere il Laocoonte per vedere questi serpenti. Avrò avuto 3 o 4 anni e quindi, anziché andare al parco, mi regavo ai musei Vaticani. E questo amore per, sì.
In questa frequentazione d'arte, quindi fin dall'infanzia domestica o subito extradomestica, si è anche scontrato abbastanza presto con i modi d'apprendimento dell'arte, che qui la scuola italiana non risponde in maniera affatto soddisfacente, certo. Anche l'accademia, l'università. E lei, se non sbaglio, è portatore di una tesi ben precisa: l'arte, sì, per impararla è necessario frequentarla alla maniera
e praticarla.
Praticarla alla maniera, insomma, degli antichi pittori, ecco, come Caravaggio, sì, e predecessori, proprio nelle botteghe.
Certo, io credo che appunto lo stesso Vasari, che era un pittore di medio livello, non era un genio, però per scrivere le vite dei più eccellenti
doveva
pittori
esperto.
Doveva essere esperto. Oggi ci sono molti che si dicono storici dell'arte, che però, non praticando, magari ignorano qualunque semplice regola, dalla biacca, da come si fa un fondo a una tavola. È come parlare con un sommelier astemio. Io faccio sempre questa battuta: vi fidereste a bere una bottiglia da 300 euro consigliata da un sommelier astemio? Io sinceramente non mi fiderei. È così, l'accademia, ma più che l'accademia, la colpa secondo me è delle università, che hanno costruito delle facoltà e dei dipartimenti come quelli di storia dell'arte che, non so, cercano di insegnare un sapere troppo lontano dalla pratica. E dovrebbero associare alle discipline teoriche anche quelle pratiche.
Crisi della scuola nei confronti dell'arte, una crisi storica, eterna. Crisi dell'arte nei confronti della società. Il suo campo d'azione, il suo campo di studio è soprattutto il rapporto dell'arte con la società. Allora, la storia dell'arte possiamo continuare a raccontarla nei secoli. Quello che forse dovremmo incominciare a raccontare è che lei, tra le righe della prima parte di questo libro, suo ultimo libro dedicato a Caravaggio, sembra fare è chiedersi il destino dell'arte nella società contemporanea, quanto effettivamente dialoga anni e anni dopo l'annunciata morte dell'arte. Sì. Crisi dell'arte, crisi dell'economia. Quale delle due ha annunciato l'altra?
Ma secondo me la crisi dei valori, e da questa crisi dei valori spirituali è poi nata una crisi della creatività che ha bloccato tutte le menti, e secondo me la crisi economica ne è la conseguenza. perché già l'arte è andata in crisi con l'avvento della fotografia, con l'allontanamento dei pittori dalla religione, e quello forse è il punto.
Lei scrive nel suo libro che dal XVI secolo Dio, cioè dal barocco, Dio è incominciato a morire.
È incominciato a morire, questa è una metafora che io ho utilizzato nel mio libro, dicendo che Dio... Nietzsche utilizzava il termine Dio resta morto. Questo resta morto deve essere interpretato non come una malattia che ha Dio, ma una malattia che ha l'uomo, che gli impedisce di comprendere Dio. È la dimensione spirituale legata alla tradizione che ormai si è persa nell'epoca moderna, e sappiamo che l'epoca moderna è cominciata appunto nel Cinquecento. E da quel momento in poi l'uomo si è allontanato da Dio. L'umanesimo, secondo me, è uno degli errori più grandi dal punto di vista filosofico, perché concentrare tutto sull'uomo è l'errore più grave che ci possa essere. È considerare una prospettiva della persona. Adesso citerò un filosofo che è molto antipatico ai più per motivi politici, che io invece ho voluto affrontare e conoscere non attraverso la politica, che tra l'altro i suoi scritti politici non sono così importanti come quelli filosofici, è Julius Evola. Julius Evola diceva questo: ciò che conta di più è la dimensione estranea alla persona. Lui lo citava a proposito del suicidio. Dice: quando un uomo vuole suicidarsi e lo fa attraverso la prospettiva della persona, sbaglia. Sia gli stoici che i buddisti, che parlavano appunto del suicidio, sono le uniche due filosofie che lo accettano, questo suicidio, sbagliano proprio perché sono interne alla persona. Noi dobbiamo staccarci da questa persona, e questa ascesi, questo misticismo che Caravaggio ci può insegnare, porta proprio a questo. Quando uno arriva a quel punto di staccarsi da se stesso, dalla sua figura materiale, per arrivare a considerarsi, a vedersi dal di fuori, attraverso un'ascesi, attraverso un percorso, ecco, in quel caso non conta più né il suicidio né l'arrabbiarsi per i problemi economici o per altre questioni più basse. È un lavoro che bisogna fare all'interno di sé, è un percorso lungo questo.
In questo secolo riproporre, continuare a parlare di Caravaggio è stato non a caso un gesto ripetuto da più parti, come ci fosse una analogia, una fratellanza, non soltanto tra l'epoca di Caravaggio, questa necessità di ritorno a una morale autentica legata alla vita, non staccata, eccetera, ma anche nel nome proprio di uno smarrimento appunto di senso. Lei lo scrive anche in questo testo.
Sì,
c'è appunto un'analogia nostra.
Il fatto è questo, è che a parte che sono stati celebrati 400 anni di Caravaggio, ci sono stati dei comitati, quindi molti studiosi si sono dedicati alla figura del Merisi, proprio perché c'era questa ricorrenza importante. D'altro canto Caravaggio è un pittore che, è innegabile dirlo, è un pittore che frutta. E questo è un discorso, abbiamo parlato della crisi economica, è un pittore che fa comodo ai molti. È come un grande avvocato che si interessa ad una causa eclatante, uno storico dell'arte a un certo punto sente il bisogno di interessarsi a Caravaggio, come ad esempio Piero della Francesca, un altro pittore così, che da Longhi a Calvesi è stato trattato da grandi eminenti studiosi. Caravaggio è lo stesso. Frutta perché, sa, nel mercato oggi ci sono molti Caravaggio, pseudo Caravaggio, in Svizzera, in collezioni private, che vagano per il mercato e in cerca di attribuzioni. Quindi scrivere un libro su Caravaggio porta anche l'incontro con il mercato, l'incontro con i collezionisti privati, e soprattutto sono opere dal valore inestimabile una volta riconosciute dalla critica.
Mi fa cadere un mito. Perché? Io mi sentivo così sorella di Caravaggio. E lei mi riporta tutto a un discorso di convenienza, insomma,
no,
di
opportunità. No, ma io non l'ho fatto per quel motivo, io l'ho fatto per soprattutto perché volevo... Prima avevo scritto un libro su Sodoma. Sodoma è un pittore di cui il Novecento ha scritto pochissimo. Quindi nel Novecento non abbiamo fonti importanti, non abbiamo testi, a parte Enzo Carli, ma abbiamo pochissimo. Quindi anche a livello documentario, a livello di catalogo generale. Quindi ho lavorato su Sodoma in un terreno proprio non battuto da nessuno, un terreno isolato e solitario, come è un po' la mia natura. Finito quel lavoro, dopo un libro dedicato alla pittura a Brescia e nelle valli di circa 600 pagine, ho detto adesso voglio scrivere una monografia invece sull'artista più chiacchierato. Proprio per fare un'operazione inversa, cioè sfoltire, togliere tutto ciò che c'era di troppo, di sbagliato, gli errori, lo strabismo.
O almeno cercare di farlo
con i miei metodi.
La voce che sentite, ci avviamo alla conclusione di questa conversazione, quella del conte Daniele Radini Tedeschi, appassionato e studioso d'arte e di filosofia. Lo spunto di questa chiacchierata al suo volume Caravaggio o della Vulgata, De Luca Editori d'Arte, che tenta, diciamo, un approccio inedito, appunto nuovo, alla figura di Caravaggio come portatore di una appunto di una vulgata, di una tradizione di valori già in disuso evidentemente nel suo tempo e soprattutto portatore di un messaggio di fede che i suoi tempi richiedevano, che le committenze anche banalmente, per tornare a un discorso banalmente economico, gli richiedevano. Dal bello al sacro, lei sembra sintetizzare a proposito di Caravaggio in un passaggio. Le chiederei, per concludere questa conversazione, se ritiene che ai nostri tempi, così fratelli a loro volta dei tempi di Caravaggio, come abbiamo detto, sia necessaria una nuova vulgata, una nuova traduzione, un nuovo trasferimento di qualcosa.
Sì, certo.
E che cosa dobbiamo cercare di trasferire nel nostro tempo, per tanti versi così sciagurato, così desolato?
Sì, secondo me bisogna fare un po' come aveva fatto Caravaggio. Caravaggio, questa è la mia opinione, a un certo punto ha compreso che la bellezza non era l'unico fine del pittore. All'inizio lui aveva dipinto delle opere bellissime che puntavano sul soggetto elegante, raffinato, grazioso.
Poi va su questo approccio che lei descrive frontale,
basta,
crudo.
Cambia stile e diventa sacro, quindi il bello viene sacrificato per il sacro. Oggi secondo me noi dobbiamo fare proprio un sacrificio.
Dovete essere duro per quell'epoca,
proprio
per quell'epoca che cercava il manierismo, come lei racconta, no?
E oggi dobbiamo fare la stessa cosa, dobbiamo sacrificare il bello, ce n'è poco di bello,
non
diciamolo.
Facciamo un grosso sforzo da questo
però
punto di vista, per l'autentico
ideale
forse,
così stupido di questa bellezza vana che la televisione cerca di proporci. Noi dobbiamo sacrificare, e non è una grande fatica, questa bellezza finta per qualcosa di più sacro. Il sacro serve all'uomo.
Sacro come sinonimo in questo caso di autentico. Di sì, frontale di
nuovo.
Di
frontale, di ecco. Secco, ecco.
Di schietto,
di schietto.
Privo di filtri, diciamo,
certo,
così.
Certo.
Per salutarla, Conte, lei che è avvezzo così tanto alle immagini,
sì.
Qual è l'ultima cosa che guarda prima di addormentarsi?
L'ultima cosa che guardo
prima. Un oggetto, una foto sul comodino, un dipinto, la finestra.
Allora, sul comodino ho una piccola fotografia ovale di Testori, che secondo me è uno degli storici dell'arte più intelligenti del Novecento, proprio perché oltretutto scriveva in una maniera eccezionale e univa la bellezza dei quadri e della sua ricerca storico-artistica ad un linguaggio, ahimè, anche oggi scomparso.
Ringrazio molto cordialmente il conte Daniele Radini Tedeschi, Caravaggio o della Vulgata, De Luca Editori d'Arte. Grazie a Roberta Maccaroni per la realizzazione tecnica. Cari amici, era la nostra storia di oggi. Tra 7 giorni ne raccontiamo un'altra.